Oye, que me voy a la ducha, ¿te vienes?
Oh, I didn't look sick, you know.
Guessing shoplifting?
No?
I'm just making conversation.
On voit Zizou.
E con questo inizio di trapattoniana memoria diamo il via alla terza puntata di Wanderlust, puntata dedicata al Brasile. Quindi per tutti gli amanti del Brasile che sono in ascolto, sappiate che oggi si parla del vostro paese preferito e ovviamente non saremo soli io e la mia co-conduttrice Giovanna.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci nuova Wanderlust. Carichi oggi.
Carichissimi.
Oggi è una puntata bella internazionale, siamo in Sud America oggi.
Esatto.
Con due ospiti speciali, tra l'altro. Abbiamo qui Agnese e Alessandro, che salutiamo.
Si presentino gli ospiti.
Ciao.
Ciao ragazzi, grazie per essere qui. E loro hanno fatto un bellissimo exchange, oggi non parleremo infatti di Erasmus, in Brasile, esattamente a Niterói, vicino appunto a Rio de Janeiro. E sono stati da febbraio a luglio del 2015 e sono qui oggi per raccontarci la loro esperienza. Bene ragazzi.
Prima domanda canonica ai nostri ospiti: la scelta del Brasile da cosa è dipesa e cosa vi ha mosso prima di intraprendere questa esperienza?
Vai, prima le signore.
Prima le signore, sempre, questa è la regola fissa.
Ma devo dire che non c'era nessun motivo preciso. Io ho visto il bando sul sito dell'università e ho detto perché no, avevo voglia di fare un'esperienza all'estero e se non avessi chiesto, non avessi fatto il bando per il Brasile avrei fatto quello dell'Erasmus Europa.
Per me il motivo c'era, il motivo era specifico perché senza praticamente niente di concreto, ma il Brasile è sempre stato una mia idea fissa, così un po' ingiustificata e che poi in realtà si è dimostrata assolutamente, assolutamente a ragione. E tra l'altro la storia è anche particolare perché non avessi fatto l'exchange lì a Rio, avevo già fatto domanda per Istanbul, quindi scoperta Rio non ci credevo.
Fantastico, fantastico.
Benissimo, allora, poi volevamo chiedervi, quindi sì, abbiamo qui qualche confusione col microfono, sì, perfetto, grazie ragazzi.
Bello della diretta.
Sì. Il bello della diretta è che succede anche questo. Adesso dovreste sentire meglio da casa. Volevamo chiedervi quindi, il semestre, voi avete deciso di andare quindi da febbraio a luglio, come mai era l'unico momento appunto dell'exchange? Come mai questo periodo?
Sì, in realtà hanno mandato gli studenti del quinto anno il primo semestre e noi che eravamo del quarto anno, che avremmo fatto il quarto anno al secondo semestre.
Ah ok, quindi
sì, no, non c'era scelta.
Non c'era nessun tipo di scelta. Ok, e l'università in cui avete... Ah, no, più importante della scelta. Il vostro è stato un... scusatemi, sempre problemi qui nella diretta. Se mandassimo la prima canzone...
Ma la mandiamo, perché abbiamo problemi
chiediamo all'audio. Perdono, sì, mandiamo la prima canzone un attimo.
Martinho Davila, canta, canta, minha gente.
E ritorniamo tra poco.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar,
que a vida vai melhorar,
mas a vida vai melhorar,
que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o
coração vinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Será que vai melhorar?
Que a vida vai melhorar.
Eu já vou é me mandar.
Que a vida vai melhorar.
Eccoci qua, ritornati. Scusate, qualche problema tecnico
che risolto.
Siamo riusciti a risolvere. Torniamo a noi e vi chiediamo, perché ci sente da casa, che tipo di exchange è quello in Brasile, visto che ovviamente non rientra nel programma Erasmus, che riguarda solamente i paesi europei. Vi chiediamo se potete spiegare a casa di che cosa si tratta esattamente.
Sì, non è un Erasmus, l'Erasmus è solo in Europa, a parte l'Erasmus Mundus, credo, ma adesso non ci compete. Il nostro era un exchange organizzato appositamente tra la nostra università e l'Università Fluminense di Niterói, che prevedeva appunto noi italiani, mi sembra un 4 per semestre, e appunto andare lì, ma non si tratta di niente di generale, era proprio apposta per noi modestamente.
Ah, ok, perfetto. Ottimo, e invece per quanto riguarda...
Ah, ma sentiamo anche il suo parere.
Sì, no, così.
Non è un parere, pure.
È andata così, appunto hanno mandato degli studenti il primo semestre e poi il secondo, una delle quali anche si è trovata talmente bene che ha chiesto di rimanere anche il secondo semestre, quindi ha fatto un anno.
Un anno di exchange.
Federica.
Perfetto.
Va bene, preliminarmente il vostro soggiorno in Brasile avrete dovuto comunque affrontare il problema alloggio. Come è avvenuta la scelta e se siete rimasti soddisfatti?
Correggiamo che non è preliminarmente.
No.
È stato affrontato
durante?
Sul luogo.
Sì, ecco, sul campo.
Abbiamo fatto come i brasiliani. Tutto all'ultimo.
Ecco,
così.
Qui già si vedono le differenze con l'Erasmus, perché in Erasmus generalmente con le università europee avviene la scelta di alloggio avviene prima, cioè uno arriva...
Sì, beh, in Sud America c'è un'elasticità, ma proprio no, in termini obiettivamente anche diciamo contrattuali.
Non si fanno contratti.
Avere una casa è molto più facile che...
Okay.
È più semplice.
Sì. Ah. Cioè noi siamo... Avevamo prenotato un ostello prima di partire e siamo stati qualche giorno in ostello e da lì abbiamo iniziato a cercare scrivendo vari annunci sulle pagine Facebook come ho trovato in questi anni casa qua a Milano e dopo abbiamo trovato anche abbastanza facilmente.
Beh, io in realtà ero meno tecnologico di lei e
sì, giusto.
Io vagavo per la città, cercavo annunci scritti.
Cioè tu sei quindi
bussavo...
arrivato proprio con le valigie, ti sei messo?
No, io sono arrivato in ostello.
In ostello.
Le valigie stavano in ostello.
Senza valigie. Ah no,
le valigie stavano in ostello e io praticamente bussavo.
Sì.
Perché poi lì
confermo.
Per avere il telefono bisogna fare la chip, come si chiama?
La SIM
e ci vuole un documento specifico, quindi appena arrivato non puoi averla. E niente, si trattava di passeggiare.
Di passeggiare.
No,
quindi
io mi attaccavo dei wifi, scrivevo, prendevo appuntamenti, andavo a vedere queste case.
Ma poi la casa, scusami, cioè per passaparola più che altro mi è arrivata, ecco, perché era una tecnica...
Dopo
direi
quanto?
Due settimane, sì. Due
io
settimane.
Una settimana.
Sì. Quindi con l'università non c'è stato contatto, non studentati, no?
Ma in realtà, non mi ricordo male, all'inizio, cioè in realtà prima di andare, quando lui diceva preliminarmente, l'università ci aveva provato a muoversi, ci aveva dato, se non mi sbaglio, un foglio
sì, è vero.
Con una lista di alloggi che di solito accettano gli studenti, ma non è che fosse chissà quanto utile, è stato più un'indagine sul campo.
Ah, ok, perfetto. Quindi è stato stressante o eravate nell'atmosfera sudamericana?
Ma lui non si stressa mai, okay. Alessandro non si stressa mai, io sì, quindi per me sì.
E la qualità dell'alloggio alla fine, siete rimasti soddisfatti, scelta che rifareste?
Allora, io ho cambiato due alloggi Il primo era a Niterói, vicino all'università, ho fatto i primi 2 mesi e mezzo lì e era molto carina la casa, ma non mi sono trovata bene coi coinquilini, erano 2 brasiliani alquanto silenziosi, un'eccezione, e poi era appunto a Niterói, non nel centro di Rio, e quindi dopo un po' ho deciso di cambiare, di andare a abitare con la compagnia con cui uscivo a Copacabana, quindi... Fantastico. Bellissimo, però la casa era un tugurio, ma tra le due preferisco il tugurio Copacabana con gli amici che la casa bella a Niterói con due...
Con gente noiosa.
Noiosi, esatto.
No, e scelta perché? Che rifarei anch'io assolutamente. La prima era lì vicino all'università dove andavamo, con le scimmie sul tetto, quindi un tocco di esotismo.
Wow!
E anche io sono stato lì i primi 2 mesi e mezzo, una cosa del genere. E dopodiché il fascino del Brasile mi ha portato in una favela.
E... Giusto, giusto.
In una favela?
Sì, e per un mese qualcosina. Vabbè, particolare a dir poco, diciamo. Pittoresco, mettiamola così.
Ma la scelta di andare in favela qual è stato?
Perché quando mi ricapita.
Ok.
Lui non ha paura di niente.
Ci sta, ci sta.
No, no, no.
Vediamo molto
però
coraggioso.
No, vabbè, non è un luogo così mortifero come ci si immagina, però la curiosità e il fatto che, insomma, ritornarci non capita.
E però sono curioso.
Era una favela pacificata.
Sì, pacificata. Okay. Non pacificata. Era un... Detto questo, vabbè.
Comunque Alessandro ha tutti gli arti, quindi non è andata così male, sostanzialmente.
E l'ultima, se mi lasciate l'ultimo secondo, perché merita, era in un quartiere meraviglioso che si chiama Santa Teresa, particolarissimo, coloratissimo, vivo, eccetera.
Casa trovata
in una casa,
da me.
Casa trovata da te?
Sì.
In una casa meravigliosa, piena di gente, però lì l'ultimo mesetto scarso, purtroppo. La saudagi...
Quella era una casa in cui viveva un mio amico di Roma, quando ho fatto uno stage lì. Me l'aveva consigliata a me, ma io preferivo come zona Copacabana, che era più servita.
Ah, quindi
dei
questa
mezzi.
Zona... Era nei pressi di Copacabana o no?
No,
era lontano.
C'è Copacabana, Santa Teresa che è invece in centro, proprio dove c'è la famosa scalinata di Rio, e lì c'è il quartiere di Santa Teresa, bellissimo, sopra le colline, ma meno servito coi mezzi, allora
sì,
lui è andato là e io a Copacabana.
Sì, i mezzi di trasporto credo che siano stati un po'... cosa potreste dire?
Ma secondo me in giro per la città abbastanza bene, specifici quartieri tipo Santa Teresa... abbastanza complicati, sono mezzi un po' più raffazzonati. Se poi bisogna andare a Niterói, che è abbastanza lontano se consideri il traffico pazzesco, diciamo che c'è un...
Mi hanno detto che c'è un traffico incredibile,
sì.
A Niterói, per cui anche un tratto magari breve prende...
Sì, sì. Poi c'è il ponte dove tutti si schiantano, se no se prendi la barca non si schianta di solito, però è molto più lenta.
È molto più lenta. Ma abbonamenti ci sono?
No. Cioè, ecco, la cosa più cara era proprio i mezzi di trasporto.
Dei mezzi, c'è una sorta di abbonamento, dai, che ti fanno lo sconto con la tessera. Non è proprio un abbonamento.
Comunque caro, non come qua a Milano. La cosa più cara erano proprio i mezzi. Effettivamente. Sì, soprattutto da Rio a Niterói, perché era il biglietto interurbano. E quindi si pagava di più, mentre stare solo a Rio non costava...
Ma paragonato all'euro, quanto spendavate?
Era un eurino circa di tragitto, ogni volta, se non mi sbaglio.
No, di più. Erano andate e ritorno 5 euro per andare da Rio a Niterói,
Questo non mi ricordo.
Sì, sì.
Ma quindi l'università, non avete fatto abbonamenti tramite università? Non si poteva fare
come
in Germania, per esempio, un paragone così? No.
Stiamo paragonando Germania e Brasile.
Sì, infatti, era un po' azzardato, l'ho fatto anche apposta, diciamo. Va bene, ragazzi, allora, prima di passare al tema successivo, che sarà il tema dell'università, vi lasciamo con una canzone.
Con un'altra canzone, consigliata da Agnese, se non ricordo male.
Sì, la mia preferita.
Che è quella di Gilberto Gil, Toda Menina... Baiana.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia pro bem
missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro velório também. Deus deu. Primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus deu.
Eccoci tornati a Wanderlust in questo clima brasiliano.
Manca però la caipirinha, purtroppo.
Sì, l'avevamo... Non ce l'hanno fatta entrare in studio.
Esatto.
Avremmo voluto, però vabbè, il buon umore c'è lo stesso, quindi quello basta. Allora, torniamo a noi. Volevamo chiedervi dell'università. Abbiamo detto che l'università era la Fluminense, è l'università Fluminense a Niterói. E volevamo chiedervi com'è stata la vostra esperienza, se avete, in che lingua esattamente avete studiato, com'è stato il rapporto con i ragazzi, con i professori,
con gli esami.
Con gli esami, con questa università che è proprio dall'altra parte del mondo. Com'è stata l'esperienza per voi?
Ma il nostro primo approccio con l'università è stato nei corsi di portoghese, perché le lezioni giuridiche, noi facciamo giurisprudenza, le lezioni giuridiche erano in portoghese, quindi arrivati lì all'inizio era così, e così anche il primo approccio con gli...
Questo è un classico, anche sì. Noi in Germania abbiamo avuto la stessa esperienza.
E anche lì è il primo approccio con gli altri exchange, gli altri ragazzi, eccetera, eccetera. Dopodiché lezioni giuridiche, ma in realtà la lingua sì, però si supera, poi le classi erano piccole, quindi... Venivi coinvolto, i professori ti... A parte che spesso li chiamano per nome, quindi addirittura c'è questo...
Ah, sì.
Ah,
c'è un rapporto molto più diretto, si ricordano di te, ti ricordi di loro, ti aiutano.
Sono abituati ad avere ragazzi stranieri?
No, non proprio in realtà, secondo me... Cioè, c'erano molti ragazzi dell'exchange, da tutto il mondo in realtà, però lì a giurisprudenza gli unici eravamo noi italiani. Non c'era gente di altri, tutti gli stranieri erano magari che...
Molte cose tipo sociologiche studiavano,
sì,
tipo turismo, roba che da noi non,
esatto,
è proprio università, turismo, cinema, una lunga...
Ma questo è gli exchange?
Sì,
degli
exchange.
Altri paesi, gli italiani eravamo solo noi di giurisprudenza.
Okay.
E c'erano molti spagnoli che facevano invece ingegneria e architettura, tutti i miei coinquilini.
Infatti,
sì.
però diciamo di giurisprudenza, quindi solo voi, curioso.
Sì.
E quindi diciamo avete detto la lingua non è stata una grande difficoltà, perché comunque bene o male.
Ma voi già lo sapevate prima di partire, no?
Però lì abbiamo fatto per 5 mesi un corso di portoghese.
Anche durante le lezioni?
Sì, ma prima e dopo. Durante.
Quando salterà fuori la storia dello sciopero, che magari anticipo
brevissimamente,
c'è stato uno sciopero, ma le lezioni di portoghese andavano avanti,
esatto,
quindi erano molto efficienti e utili.
E la nostra professoressa era meravigliosa di portoghese.
Salutiamola, salutiamola, come si chiama?
Adriana.
Ciao Adriana, ci sarà sicuramente all'ascolto, ci hanno
esatto.
detto.
Esatto.
Allora, come vi ha già...
Anzi, è qua.
È qui. Come vi ha già anticipato Alessandro, c'è stato uno sciopero a Rio dell'università. E cosa è successo,
esatto,
ragazzi? Raccontate a chi è da casa.
Partiamo da Agnese.
Ma non si è ben capito, ma per la crisi che c'è là in Brasile scioperano un po' ovunque, e lo sciopero dell'università consisteva nel chiuderla a volte, quindi proprio incatenarla e chiuderla, o a volte i professori scioperavano, non tenevano le lezioni, quindi il problema è che non si sapeva mai quando sì, quando no, quindi se arrivava a lezione non c'era nessuno, a volte non si andava, invece la lezione c'era, quindi un po' di disorganizzazione da questo punto di vista. E un'altra cosa, noi avevamo compreso la mensa dell'università per pranzo e invece
anche la
mensa scioperava, e quindi
scioperava anche la mensa.
Per 2 mesi non abbiamo più potuto mangiare arroz e feijão, che era il piatto
di
riso e fagioli, ovviamente.
Forse per chi è in Europa uno sciopero è una cosa da venerdì, ma in realtà in Brasile è durato mesi, anche dopo che noi siamo andati via. E ti dirò di più, ho rincontrato degli amici brasiliani che studiano lì in Brasile quest'estate in un'altra università, e adesso è la loro che è in sciopero, quindi è un po' un continuo.
Infatti i ragazzi che dovevano partire dopo di noi per il semestre successivo hanno dovuto posticipare la partenza perché lì era tutto chiuso. Quindi questo è stato un po' un disagio.
Sì. Alla fine in via informale con i professori, ti dicevo, c'è un rapporto abbastanza più diretto. Di riffa o di raffa te la cavi, fai gli esami.
Non è stato
un problema alla fine i risultati accademici.
Che è una cosa particolare per chi da casa ci ascolta, e per noi europei immaginare uno sciopero di un'università che dura mesi, cioè è un qualcosa un po', diciamo, particolare. E allora ragazzi, quel tempo che quindi non avete dedicato pienamente all'università,
passiamo agli argomenti,
diciamo,
più belli.
Diciamo, come è stato dedicato? Avete vissuto? Siete entrati? Beh, tu sicuramente.
Io pensavo all'università
favela.
Chiusa, io non me ne facevo una ragione.
Stavi tutto il giorno a guardare la porta incatenata,
esatto,
dell'università. E
bussavo e nessuno apriva.
Chiedevamo per la mensa. No, e io in realtà devo dire che l'ho impiegato bene il tempo, ho un po' viaggiato.
Dove sei stata? Dici
sono stata, allora lo stato di Rio è molto grande, quindi ho visto un po' di posti lì, Ilha Grande, Paraty, poi Petrópolis, Teresópolis, che sono invece in mezzo alle montagne. Poi sono andata a Bahia, a Salvador, e poi sono andata a Iguazú, quindi anche in Argentina.
Le
cascate di Iguazú in Argentina, anche in Brasile.
Come sono queste
bellissime
cascate?
Bellissime, sì. Meravigliose.
E dalle
sì,
foto.
Sì, sì, sì.
Ma volevamo chiederti come... Allora, noi sappiamo che le distanze in Sud America non sono quelle europee. Come ti sei spostata esattamente?
Allora, a Iguazú, a Bahia, sono andata in aereo, e gli aerei sono anche abbastanza cari, voli interni.
Non
comunque
ci sono
100
low cost.
Euro. No, non esistono low cost. Mentre nello stato di Rio mi sono mossa con il pullman e le barche, però ad esempio Ilha Grande sono 5 ore di pullman più la barca per raggiungere l'isola.
Per poche centinaia di chilometri,
sì,
un paio a dir tanto.
No, era abbastanza lunga, però comunque c'è sempre
quindi
traffico.
Quindi 5 ore per
secondo me sì,
chilometri.
Stradina non è autostrada.
Quello.
Sì, poi le autostrade.
E la qualità di questi mezzi di trasporto com'erano?
Non male,
Ok.
Ah. Non male,
non l'avrei mai detto,
dire.
Immaginavo questi...
No, comodi.
L'ebbrezza dell'autostop.
Cioè, ad esempio, quest'estate in Thailandia i mezzi di trasporto, perché anche in Thailandia ho preso tanti bus, erano terribili, invece in Brasile erano puliti.
No, in Brasile l'autobus è il mezzo di trasporto, quindi sì. A Rio ce ne sono 1 miliardo
Ma autobus, non pullman.
Pullman. Con i sedili comodi.
Ok.
E quindi no, è efficiente.
In realtà anche per andare da Rio a Niterói, forse sono pochi chilometri, c'è il pullman con i sedili morbidi e comodi, sì.
questo non me l'aspettavo, devo dire. Invece tu, Alessandro, hai viaggiato anche tu tanto?
Io ho viaggiato, no, meno di lei. Ho fatto anch'io lì nello stato di Rio, sono andato anch'io a Petropolis, che quegli amici di cui vi dicevo, che ho rivisto, l'università in sciopero, eccetera, sono di lì. Con loro siamo andati a Ilha Grande. Sono andato a San Paolo, che mi ha stupito in positivo, perché si dice città insignificante, grande, caotica, macello. Immensa, non grande, enorme.
Immensa.
10 milioni di abitanti, pare, o anche di più.
Nel centro.
Nel centro, sì,
sì, sì, no, 20 sì, forse, sì, addirittura compreso.
No, è una cosa impressionante, è a perdita d'occhio. Tu non smetti mai di vedere strade, grattacieli. E mi ha stupito in positivo. E per il resto sono stato tendenzialmente a Rio.
A Rio.
Sì. Girato meno di...
Ma perché
meno.
Lui stava in spiaggia a giocare a calcetto, io in spiaggia a Rio non ci potevo andare perché ho la fobia dei piccioni, è pieno di piccioni.
Dopo parliamo anche di calcio, vorrei...
Fondamentale, cioè senza il calcio,
esatto,
io
il Brasile,
non avrei conosciuto
nessuno. Ma poi
siamo
nella terra del calcio. Va bene, adesso siamo alla terza canzone, una canzone da karaoke.
Quindi preparatevi a cantare.
Preparatevi a cantare, Ana Giulia si chiama, salutiamo anche le Ana Giulia all'ascolto.
Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um
Eccoci qui, bentornati su Wanderlust, speriamo che questa canzone da karaoke vi sia piaciuta qui in studio.
Ne sono certo io.
Abbiamo
io
cantato. E allora, adesso questa diciamo, terza parte del programma verrà dedicata a due temi, uno più...
leggero e pesante.
Sì, diciamo.
Una notizia buona e una meno buona.
E una meno buona, esatto. Partiamo dal tema pesante, come sempre, per poi concludere in allegria.
E quindi quello pesante lo introduci tu.
Giustamente. Scherzo. Allora, ragazzi, quando si parla di Brasile, ovviamente uno dei, diciamo, dei temi che immediatamente emergono è quello della sicurezza. Per questo motivo vi vorremmo chiedere com'è stata la vostra esperienza proprio sul campo in Brasile e se la questione sicurezza ha inciso, diciamo, sulla vostra vita di tutti i giorni e prima ancora nella scelta effettiva del paese. So che avete due punti di vista diversi ed è anche interessante per chi ci ascolta da casa, diciamo, conoscerli.
Beh, nella scelta non può aver inciso, no? Ci siamo andati.
È vero.
Sì.
Io non ci ho pensato finché non è stato... fino a una settimana dalla partenza in cui... tutti mi hanno iniziato a dire, oddio, ma è pericoloso, stai attenta, mi raccomando, non fare questo, non fare quello. Poi Federica era già lì e ci aveva detto un po' come Federica, l'altra la ragazza che era aperta il semestre prima, e mi aveva dato un po' di dritte, ma detto anche un po' di cose che succedevano. Quindi effettivamente arrivata lì, all'inizio avevo una paura folle di tutto, non andavo mai in giro col cellulare, sempre avevo lasciato tutti i braccialetti, collane, orecchini in Italia, e quindi all'inizio ero veramente spaventata. Il primo mese avevo mille occhi, guardavo da... poi mi sono abituata, ho visto che era molto meno pericoloso di quanto dicevano. Paradossalmente uscire nelle favelas pacificate era più sicuro che uscire per strada.
Dove viveva Alessandro?
Sì, sì, lì noi uscivamo, andavamo a mangiare la pizza, che c'era una bella pizzeria, bella, una pizzeria italiana.
Buona, se non altro.
Buona, esatto, più italiana che... E poi man mano mi sono abituata. La cosa più pericolosa erano appunto i mezzi pubblici, perché gli assalti venivano fatti nei mezzi pubblici, salivano armati e, diciamo, sottraevano cellulari e quant'altro alla gente. A noi non è mai successo, ad altra gente che conoscevamo sì.
Chiediamo agli studenti da casa se stanno ascoltando coi genitori questa puntata. Tappate le orecchie, fateli uscire, dite che non va la connessione. Esatto. Non fate sentire queste cose alle mamme.
E mia mamma e mio papà alla fine erano anche tranquilli. E quindi là non lasciavo l'iPhone a casa, uscivo con un altro telefono, vestita da mercatino e... quindi
con le ciabatte,
solo Havaianas, sì, gonnelline, vestitini di quelli da proprio da mercatino hippie, e coroncine di fiori e basta.
Poi c'è da dire che comunque Agnese, essendo mora, cioè sì, diciamo, sembra a tratti un po' sudamericani, diciamo, quindi non è che risaltasse
confermo.
Magari
no,
troppo.
Esatto, la nostra amica finlandese che era...
lei era più esposta al pericolo.
Tre volte l'hanno derubata.
Sì, dire che è carne da macello forse è troppo, ma rischia
sì.
Grosso.
Quindi bisogna...
macchine fotografiche al bando, sì. Cellulari in vista, mm-hmm. Però...
devi sempre avere
bisogna
un po' di soldi dietro,
allora.
Perché se te li chiedono, se non hai niente, si arrabbiano ancora di più, invece se hai qualcosa da dargli, meglio. A noi non è mai successo, però comunque loro hanno le armi. Che sono coltelli, però se tu gli dai anche 20 reais
non ti prendono i reni.
No, non fanno niente, è solo per spaventare, in realtà non succede niente.
Mm-hmm. Invece Alessandro...
devi saper reagire. Ma in realtà, vabbè, allora, premesso che negare che la violenza sia un nodo sarebbe scemenza, ma è sopportabile, nel senso, ovviamente precauzione più di quanto non si faccia qua probabilmente, ciò non è del tutto sufficiente, perché la botta di fortuna è necessaria, o sfortuna come dai punti di vista, si sopravvive, non mi è sembrato un dramma affatto.
Tu poi hai detto che hai vissuto proprio nelle
ma
favela,
sì, però come diceva lei, la favela comunque è un posto, la chiamano anche comunità, sono tutti uniti insieme, si conoscono. Io non ero di quella comunità, ero in quella comunità.
E come ti hanno accolto una volta che...
Festoni. Sì. No, vabbè.
quello no, però con diffidenza.
Ma, diciamo, ecco, piccola premessa, mentre per le strade gente come noi, insomma, non chiaramente biondo, bianchissimo, tedesco... non è gringo, è straniero a prima mm-hmm. vista, in una favela mi notavano. Però appunto, come ti dicevo, è una comunità, non si fanno male tra di loro, a meno che, come però succede ovunque nel mondo, cioè si litighi, ci sia un motivo per cui uno è contro un altro, ma qui non si tratta di favela o meno. Ciò non toglie che una favela pacificata, non pacificata, quello che vuoi, ha dei meccanismi pericolosi, ne ho visti qualcuno, adesso non vorrei... Cioè, fa impressione.
Sì, diciamo che comunque tu sei andato un po' all'estremo perché hai deciso proprio di andare...
Pare che io non abbia fatto altro, un mese qualcosina.
Ok, no.
Però è l'aspetto okay. Molto interessante.
Sì, è andato proprio lì, cioè sì. Penso che Agnese abbia fatto così.
No, ovviamente, però le favelas della zona sud di Rio, che quindi è Copacabana, il centro, così, sono...
Agibili.
Si esce, ma ci sono un sacco di feste dentro le favelas. Noi andavamo anche alle feste e con, tra l'altro, essendo nelle colline, quando si arrivava in questi locali nel top della collina c'era una vista meravigliosa su Rio, quindi ne valeva la pena. Si andava su e giù con queste mototaxi, quindi non a piedi, magari andavi su e giù in mototaxi, quindi ma non era così pericolosa. Poi ci sono quelle del fuori dalla zona sud che sono effettivamente
comunque
molto
sono
pericolose.
Luoghi di famiglie, ci vivono famiglie con bambini, poi la loro piaga è il traffico di droga, è lì che gira la violenza, però ti dico, dove poi c'è la polizia, queste favela pacificate hanno la polizia dentro che controlla, quindi forza dissuadente notevole.
Va bene, diciamo che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti sulla sicurezza, abbiamo esaurito questo argomento, ma adesso passiamo un po' a quelle che sono le tradizioni brasiliane. Vale a dire, mi viene in mente da appassionato di calcio, ovviamente il calcio, e anche tutte quelle che sono le feste.
Le feste, la musica.
Uno pensa al Brasile, pensa al carnevale,
alla
pensa
alla samba.
Raccontateci un po'
così,
tutto.
Due informazioni. Cioè due...
Guarda, io ti dico soltanto che il calcio... Ti posso raccontare proprio...
Tu giocavi a calcio in spiaggia.
Sì, sì, era il mio pane quotidiano, perché non puoi andare lì e non farlo.
Chiaro.
Guarda, due episodi che forse chiarificano. Non so se fosse il primo giorno, diciamo non oltre il terzo, cercando casa, come ti dicevo, giravo, vagavo, sì. E dopo un po' ti stufi, partitella a calcio con questi ragazzi che tra l'altro, miracolo, parlavano un qualcosina di inglese, lì non si parla l'inglese, no. E io non parlavo niente di portoghese all'epoca, proprio zero. E quindi finita la partita, questi qui simpatici, dove vai? Ma devo andare a cercare casa, mi faccio un giro, veniamo con te che ti aiutiamo poi con la lingua, fantastico, andiamo tutti insieme. Mi aiutano, anche io non avevo la mia idea di prezzi, cioè potevano dirmi qualunque roba, io ci avrei creduto. Questi qui quindi mi fanno da tramite, poi finita la faccenda sei ospite a pranzo da noi, quindi e tutti da loro, è meraviglioso,
da tutta la famiglia,
dalla famiglia, sì, con la famiglia sicuro. E un altro episodio, diciamo i ragazzi con cui ho legato di più, questi brasiliani, anche loro conosciuti in spiaggia giocando a calcio, unisce in un modo pazzesco, cioè il calcio ufficiale,
è un linguaggio universale,
sì. Cioè il calcio ufficiale, che è quello del Maracanã, per dire, è deludente. Non
è molto deludente
il calcio vero, quello...
E perché è deludente?
È lento.
Ma al di là poi della tecnica, uh-huh. Il Maracanã l'hanno rifatto, che sembra di stare a Berlino. E...
ma la qualità del gioco,
ma
il pubblico anche,
torsida, la
non
tifoseria.
È così coinvolgente.
Okay.
Io vado sempre allo stadio qua in Italia e mi piace di più.
Quindi il vero calcio,
il calcio
brasiliano
da spiaggia.
È quello da spiaggia.
Oppure giocavo spessissimo con il figlio piccolissimo, 10 anni, del mio padrone di casa, uh-huh. Che mi spiegava come si gioca a calcio a piedi nudi in una salita del 30% di pendenza, con i ciottoli, meraviglioso.
Bellissimo.
Quelle sono proprio le esperienze.
Tra l'altro possiamo dire anche il livello medio dei ragazzi che hai incontrato è più alto.
Dei ragazzi fino ai 70 anni.
Ma è vero, è vero. Me ne sono reso conto anch'io, perché anch'io ho conosciuto ragazzi brasiliani in Erasmus. Un livello proprio... davano le basi a noi tutti europei, devo dire.
E invece per quanto riguarda le feste, la samba, proprio quella cultura che
Baile di favela.
Beh, intanto abbiamo iniziato sia io che Alessandro all'università un corso di capoeira, ma bellissima, ma purtroppo abbiamo dovuto abbandonare dopo poco perché non eravamo in grado di continuare. Quindi capoeira è una cosa molto bella. Sì, non eravamo un po'
di legno,
sì. Poi, ecco, io ho avuto la fortuna anche di... ho un'amica brasiliana di Rio e che mi ha presentato un sacco di ragazzi di là che organizzano, tra l'altro, feste, eventi, e quindi ci hanno portato in degli eventi molto carini, ad esempio in questa Gilda no Cantagallo, che è questo locale in una favela con la vista più bella di tutta Rio, secondo me, da lì.
Come si chiama? Ripetiamolo così la gente che ci ascolta.
Si chiama Gilda no Cantagallo.
Facile.
E fanno sia...
Cantagallo è questa favela,
Cantagallo è una favela. Sì.
Tra Ipanema e Copacabana, il che promette non male.
Esatto, e diciamo che fanno sia serate jazz, sia serate con aperitivi, musica, DJ, eccetera. Il venerdì sera andavamo sempre a Lapa, invece, che è proprio in centro, a bere la caipirinha della Fernanda in mezzo alla strada.
Wow.
e lì c'è sempre musica, perché ci deve essere una scuola di percussioni,
poi, sì.
Una scuola di percussioni, quindi tutti che ballano, mentre ci sono questi ragazzi che suonano le percussioni, quindi tutti ballano samba in mezzo alla strada, bevendo caipirinha, e lì è proprio pieno zeppo
gente
di gente.
Gente nelle condizioni più svariate.
Sì, sì, sì. Gente della,
diciamo,
da favela,
fantasia.
Gente studenti, gente adulta, perché poi il bello è anche che sono queste rode de samba che iniziano alle 7 di sera, quando la gente esce dall'ufficio. Ce n'è una bellissima, la Pedra do Sal.
Guarda, se ti devo dire la cosa che mi manca di più è quella.
Eh sì, la roda di samba della Pedra do Sal è bellissima, e la gente in giacca e cravatta che esce dall'ufficio e va a fare aperitivo.
Fantastico.
A ballare la samba.
Ci state facendo sognare qui in Festa del Perdono.
Sì,
ci
sì.
Viene
tutti
da
intorno al tavolino, queste rode qui mettono tutti i tavolini in mezzo alle piazze, tutti intorno, saranno una quindicina di persone tra suonatori e cantanti.
Bello,
che
bello
ragazzi,
e
che tutti, bella immagine.
Tutti si balla. Sì,
bellissimo. Quindi ragazzi, diciamo il ritorno...
Con queste immagini passiamo all'ultimo tema, vale a dire il ritorno in patria. Com'è stato? Avete avuto bisogno di recupero?
Di uno psicologo.
No,
io l'ultima settimana ho iniziato un tracollo psicologico inarrestabile.
Quando eri ancora lì?
Sì,
quindi...
sì, ancora lì. E che tra l'altro buona parte della gente dello scambio era andato o stava andando. Vedevo soltanto questi brasiliani, diciamo era strappalacrime.
Possiamo immaginare, cioè l'impatto è molto forte. Tra l'altro noi lo diciamo sempre con Roby, hanno creato dei gruppi di, diciamo, di recupero post Erasmus che credo che valgano un po' anche per gli exchange,
assolutamente.
Insomma, anche se veramente è difficile credo trovare proprio quell'allegria forse.
Ma poi in realtà tornare effettivamente, rivedi gli amici, la famiglia,
no, infatti.
È meno peggio di quello che pensassi. Per me pensare di tornare è stato un dramma.
È più l'idea.
Sì, è peggio l'idea. Poi era quell'ultimo periodo è stato molto bello, in quell'ultima casa che ti dicevo, in quel quartiere particolare. Ormai ero brasiliano dentro. Cioè.
Devo dire che ci tornerei. Cioè, se mi proponessero uno stage a Rio di 3 mesi, ci tornerei.
Sì, immagino. Cioè, poi sì. Voi l'avete proprio vissuta. Cioè...
Nonostante i grandi problemi di traffico, soprattutto, perché quello era snervante. Il traffico è snervante.
Ma per rendere un'idea, le ore nel traffico.
Sì, ore.
Io mi ricordo, e questo, vabbè, ok che è un estremo, ma è incredibile. Per andare a Rio ci sono un sacco di montagne, si fanno molte passeggiate. Il weekend andiamo a fare una passeggiata, io ve lo giuro che tra andata e ritorno, nella stessa giornata, si tratta di Rio, non è che siamo andati chissà dove, in un altro quartiere, 8 ore nei mezzi.
Mamma mia.
Sì, allucinante.
Non ci si può credere. Uno spostamento medio, se ti va bene, mezz'ora.
Sì, infatti, quelle sono le distanze sudamericane.
Sì.
Va bene ragazzi, purtroppo
siamo giunti alla fine,
è stata una puntata molto bella, veramente ce la siamo godute, siamo entrati in questo clima sudamericano che piace anche a noi, anche se siamo stati in Germania, però comunque vi ringraziamo tantissimo per essere venuti e ringraziamo anche chi è a casa e
all'ascolto, e salutiamo anche, vedo qua, Rodrigo.
Sì, un saluto speciale a Rodri, che è il mio amico dell'Erasmus, spero che ci abbia sentiti, lui è a Porto Alegre, quindi spero che...
E anche al mio amico Rubens, che anche io ho conosciuto,
esatto,
un ragazzo brasiliano.
Tutti i nostri amici brasiliani, e niente, vi invitiamo a continuare a seguirci, oltre che
ad andare in Brasile.
Andate.
Consigliate, in definitiva consigliate il Brasile.
Almeno per un viaggio, ma un bel viaggio lungo. Io adesso ci tornerò dopo la laurea, vorrei fare il viaggio di laurea e fare il nord dell'Amazzonia, che non sono andata.
Quindi esperienza positiva, secondo te, e secondo Alessandro,
anche,
deduco.
Lo dici tu.
Ok.
Perfetto. Va bene, ci vediamo
il 30 novembre, prossima puntata, ancora non sappiamo ovviamente quale sarà la nazione, ma sarà un mistero, ve lo sveleremo su Facebook.
Poi sui social, seguiteci come sempre e ci rivediamo qui a Wanderlust, a Radio Statale.
Ciao amici.
Ciao a tutti.
Oye, que me voy a la ducha, ¿te vienes?
Podemos, que si no.
Guess in shoplifting?
No,
I'm just making conversation.
On voit Zizou. Oh, zididi.
True!